Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Cora. In effetti nessuno se lo aspettava. Sì, certo, poteva essere una buona idea. Prendi l'estate di un anno dispari, senza i mondiali di calcio, senza un'Olimpiade. Un'estate vuota. A parte il tour, a parte Wimbledon, a parte le solite cose che ci sono tutti gli anni, ecco. Un'estate senza un grande evento. Fa caldo. La finestra è aperta. Uff. E che si fa? Nell'estate del 1983 i dizionari stanno certificando la nascita di un termine nuovo, tormentone. Si usa per le canzoni che durano tutta l'estate e poi spariscono. Quelle che ascolti dai jukebox, al mare, dalle radio, in televisione. Il tormentone che va di moda dice «Vamos alla playa». E in effetti nessuno se lo aspettava. Sì, poteva essere una buona idea. Nell'estate successiva a quella del Mundial di calcio vinto in Spagna dall'Italia di Bearzot e Paolo Rossi. Prendiamo una barca italiana e la portiamo all'America's Cup, la Coppa America di vela, la Coppa delle 100 Guinee, una brocca d'argento, alta 69 cm, 3,8 kg di peso, un trofeo antichissimo. Risale al 1851. Una barca che parte dal paese di poeti, santi, navigatori e si iscrive alle regate di Newport, nel Rhode Island. Poteva funzionare, con la spinta di 18 grandi aziende italiane, il coinvolgimento della Aga Khan e di Gianni Agnelli. Si poteva provare a raccogliere un po' d'attenzione intorno a questa novità, ma nessuno poteva immaginare che gli italiani cominciassero a mettere la sveglia di notte per guardare in TV uno sport che non era mai stato popolare. E poi parlarne la mattina al bar, in ufficio, in spiaggia. E vamos alla playa e mi dici com'è finita la regata stanotte. E andò proprio così nell'estate del 1983. E in effetti fu una grande idea. Inventarsi azzurra.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
Un uomo che è sempre stato un pantofolaro in sostanza, che è sempre stato in casa la sera a leggere i suoi libri, non sa ballare. E sarebbe questo l'uomo introdotto nel mondo dello spettacolo dei night? Non è mai andato un nightclub.
La voce che avete sentito è quella di Piero Angela. Sta parlando di Enzo Tortora. Anche questo c'è nell'estate del 1983. Sono giorni di cronaca atroce. Alle 4 del mattino di un venerdì di giugno i carabinieri sono andati a bussare alla porta della sua camera all'Hotel Plaza di Roma. Tortora è il popolarissimo presentatore del programma Portobello, 20 milioni di spettatori davanti alla TV per un mercatino nel quale si potevano vendere invenzioni, cercare oggetti, trovare persone perdute nel tempo, sfidare un pappagallo per costringerlo a parlare.
Paolo, è un film muto questo. Coraggio.
Portobello.
L'ha detto.
Enzo Tortora è stato arrestato per traffico di droga sulla scorta delle accuse di alcuni pregiudicati affiliati alla camorra. E non c'entra nulla. La sua vicenda giudiziaria durerà dal 1983 al 1987. Morirà un anno dopo l'assoluzione definitiva in Cassazione e diventerà il più eclatante caso di mala giustizia in Italia. E pochi giorni dopo il suo arresto, a Roma scompare Emanuela Orlandi, 15 anni, cittadina vaticana, figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, uno dei grandi misteri nella storia del nostro paese. Questo sta succedendo in Italia quando sui giornali e in televisione arriva Azzurra.
È un onore, una grande soddisfazione di aver potuto firmare la prima sfida italiana per la Coppa America. Non c'è dubbio che la prima partecipazione italiana alla regata velistica la più difficile del mondo è un avvenimento unico per se stesso. Rappresenta un sforzo tecnico, sportivo, finanziario, organizzativo, eccezionale.
Alla presidenza del consorzio siede Gianfranco Alberini, la guida dello Yacht Club Costa Smeralda. Lo affiancano Luca Cordero di Montezemolo e Riccardo Bonadeo. Secondo le cronache, la prima scintilla dell'idea si sarebbe accesa nella casa parigina dell'Aga Khan, una sera, durante una cena con Gianni Agnelli. L'avvocato ci stava pensando da tempo. Nel 1962 era stato preso dal progetto di lanciare la 1100 negli Stati Uniti e aveva individuato nella storica Coppa della Vela un perfetto cavallo di Troia. E quando si alzano da tavola, Agnelli ha in mente grandi cose. Tutte le volte che incontrerà qualcuno dei protagonisti, durante la fase operativa, gli ripeterà una frase passata alla storia. «Mi raccomando», dice, «non andiamo a fare la figura dei cioccolatai». Nel 1983, Montezemolo è l'amministratore delegato della Cinzano. Il nome Azzurra viene in mente a lui. Il progettista è un ingegnere romano di 31 anni, Andrea Vallicelli, e gli tocca l'urto di una disordinata popolarità. Le barche dell'epoca non sono ancora i mostri tecnologici di oggi. Questi monoscafi, capaci di superare i 50 nodi, quasi 100 km all'ora. Vallicelli disegna un 12 metri stazza internazionale. Deve vincere il mito dell'inferiorità tecnologica dell'Italia. Un complesso verso i costruttori americani. Si concentra allora sull'elemento della manovrabilità, intuendo che nelle regate testa a testa, uno contro uno, quello sarà fondamentale. In cantiere si accorge pure che la ruota del timone, pensata inizialmente, e va bene per lui, un signore elegante, alto 1,70 m, meno bene per i velisti con quel fisico là. Non ha avuto molto tempo a disposizione per montare il giocattolino della sfida. Cinque mesi all'incirca, in tutto 5.000 ore di lavoro, comprese quelle dei disegnatori. Il bilancio iniziale del consorzio è di 6 miliardi di lire, quando al cambio un dollaro ne vale 1.000. Le spese crescono. Lo scafo costa 300 milioni. L'acquisto di Enterprise altrettanti. Enterprise è la barca lepre, si chiama. Serve per gli allenamenti, per i test in acqua. Per un solo albero di Azzurra si spende quanto per un'intera barca da diporto di 9-10 metri, 80 milioni. E un solo albero non basta. Ne occorrono almeno due di riserva. Le vele costano dai 6 ai 12 milioni l'una e in tutto richiedono un impegno di circa 500 milioni. E poi si devono mettere in conto l'alloggio e la permanenza della squadra negli Stati Uniti, altri 200 milioni. Il paese sta arrivando a questa gigantesca sfida tecnologica e finanziaria in condizioni estreme. L'inflazione si muove intorno al 17%. Sta sbranando il potere d'acquisto di stipendi e pensioni. I tassi di interesse hanno superato il 25% e lo spread tra i decennali italiani e quelli tedeschi tocca il record di 1175 punti, più del doppio di quello che avrebbe fatto cadere nel 2011 il governo Berlusconi, portando Monti a Palazzo Chigi. Banca Italia mette in guardia il governo sulla spesa pubblica. Il debito del paese verso l'estero è aumentato di 9 miliardi di dollari. Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha superato il 10% del PIL. Gli USA sono all'1%. Ma c'è azzurra. C'è il Mundial che fila sull'acqua.
La partecipazione alla Coppa d'America è il massimo che si può avere velisticamente come avvenimento. Abbiamo degli avversari molto forti, molto esperti. Noi arriviamo per la prima volta, faremo il possibile. Dicono che andiamo per perdere. Io ho sempre detto che no, che noi andiamo per vincere. E il fatto che siamo qui è che abbiamo un temperamento, diciamo, da combattenti e da vincenti.
Il capo che guida la ciurma si chiama Cino Ricci, romagnolo, nato a Rimini, vive a Forlì. È stato pescatore, ha conosciuto Gianni Agnelli e una sola cosa chiede in quell'estate del 1983. Non vuole essere chiamato il Berzot della vela. E i giornali lo chiamano il Berzot della vela. Ha ragione lui, perché non deve selezionare i migliori giocatori, deve inventare qualcosa da zero. E hanno ragione i giornali, perché l'accostamento con il CT friulano del calcio, diciamolo, è imparabile. Ricci è sposato, ha 4 figli. Dall'ottobre del 1981 ha chiamato 80 uomini. Li ha messi a lavorare in gruppi da 20 per 15 giorni di fila, seguiti da una settimana di pausa per meditare, studiare, capire cosa ha funzionato, cosa no. Hanno fatto tutti i test su Enterprise, mentre la vera azzurra nasceva nelle officine di Pesaro. La giornata dei marinai di Cino è scandita in modo militaresco. Sveglia alle 6, ginnastica, corsa, colazione. In barca alle 8:15. In acqua finché c'è luce. Cena alle 19:30 e a dormire 2 ore dopo. E il giorno dopo, tutto da capo. Racconta di aver scelto i suoi uomini tutti nulla facenti. Tutti senza relazioni sentimentali. Gli serve gente che non abbia distrazioni. Gli hanno detto che azzurra deve essere un simbolo della vitalità italiana. Deve far penetrare sul mercato americano i marchi che si sono abbinati commercialmente alla chiglia. E quando lo intervistano, Cino Ricci dice: «Se falliremo, non credo che in Italia ci chiameranno bidoni. E non ci sono 10 milioni di Berzot».
Il presidente della Fiat era entusiasta di questa esperienza.
Si è divertito in barca?
Piove e porta fortuna questo.
Ma lei si è divertito?
Sempre, sì,
lei si è divertito?
Sì, sì, molto.
Senta, avvocato, secondo lei questa azzurra ha centrato in pieno il suo obiettivo, cioè di fare la promozione all'immagine Italia?
Sì, molto. In questo paese qui, molto.
Lei pensava a un successo così strepitoso all'azzurra?
No, lo desideravo che lo pensassi, no. È stato molto difficile. È stato difficile scegliere le persone perché poi che tutte le persone abbiano reso quello che dovevano.
Avvocato, lo sa che Newport, lei è arrivata adesso, ma Newport è come Madrid, l'anno scorso campione. Siamo pieni di italiani, in Italia sono tutti impazziti. Ecco, secondo lei perché questo? C'è un motivo, eppure l'italiano non è che si occupa.
Sono impazziti tutti, me ne sono accorto perché ne arrivo. A Newport mi sembra che ci voglia ancora qualche risultato.
C'è un linguaggio nuovo da imparare per seguire di notte le regate. C'è un popolo che deve andare oltre il vecchio grido di gol. Deve imparare che la bolina è l'andatura con cui si rimonta il vento, che le crocette sono quelle bacchette trasversali che sostengono l'albero, che le drizze sono le corde con cui si issano le vele e le scotte quelle con cui si regolano. Lascare significa ammollarle, orzare vuol dire modificare la rotta per accostarsi al vento. La randa è la vela maestra e la strambata è l'operazione per cambiare lato quando il vento viene da poppa. Solo 3 anni prima al cinema è uscito un film che ha messo in scena tutti i malintesi possibili su questo vocabolario sconosciuto.
Cazzi quella gomena!
Scusi, non ho capito bene, come cazzi?
Cazzi quella gomena!
Ah, cazzi, cazzi.
E cazzi, se no si incazza!
È questa? Vabbè, allora cazzo, allora faccio tre giri o quattro?
Ma che fa? Ma che fa? Cazzi! La leghi, la fissi!
Ah, la fisso, la dunque, la... Non mi ricordo.
Venga il mezzo marinaio!
Eh?
Dov'è il mezzo marinaio?
Scusi, ha visto per... Un mezzo marinaio... Ha visto per caso un marinaio molto...
No,
io... È un sardo, scusi!
Ma lo cerchi dietro il tangone!
Lo cerchi dietro il tangone. Dietro, dietro il tangone.
Dietro il tangone!
E dove?
Ah, il tangone!
Ah, il tangone!
Ah! Allargalo! Pirini! Giù l'ancora!
Sì!
Lei Mamozzi! All'ancorotto di rispetto! A poppa!
E invece Cino Ricci, lo skipper Cino Ricci, ci porta fuori dagli equivoci. Con Azzurra smettiamo di essere i fantozzi della vela. La barca vince 24 regate su 49. Si piazza al terzo posto nel turno degli sfidanti. Gli americani di Liberty sono i detentori e dunque già qualificati per la finale. 7 giorni prima che inizi la semifinale contro gli inglesi di Victory, in Italia si insedia il governo Craxi, il primo governo socialista nella storia del paese. Per Azzurra è l'ora di tornare a casa. Siamo al mese di agosto, ma nel girone si è tolta la soddisfazione di battere Australia 2, la barca che in finale la spunterà poi su Liberty, spezzando l'imbattibilità statunitense che durava da 132 anni. Al rientro, proprio come per il Mundial di calcio, il presidente Sandro Pertini vuole la nazionale della vela e il suo Bearzot al Quirinale. E allora tutto torna. Prendi l'estate di un anno dispari, senza i mondiali di calcio, senza un'Olimpiade. Un'estate vuota, a parte il tour, a parte Wimbledon, a parte le solite cose che ci sono tutti gli anni, ecco. Un'estate senza un grande evento. Fa caldo, la finestra è aperta, vamos alla playa e poi che si fa? Ti inventi Azzurra. Ecco cosa si fa. Una grande idea.
Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.